In un'epoca in cui molto si parla di viaggi cosmici, vogliamo anche noi compiere un viaggio immaginario sulla base di quello che vi abbiamo detto. Dall'eterno presente, se ciò fosse possibile, vogliamo dare un rapido sguardo al cosmo per scoprire il senso e la portata delle varianti. Se fosse possibile nell'eterno presente dire ad un certo momento, noi ad un certo momento vogliamo partirci dal tutto per osservare il particolare, ma voi sapete che nel tutto non v'è un susseguirsi. Prima e dopo hanno significato solo se si riferiscono al relativo, non al tutto. Voi sapete che non esiste un momento in cui il cosmo è stato emanato o creato, o come dir volete, ma l'inizio della emanazione o della creazione esiste solo nella emanazione o nella creazione stessa, ed il termine della emanazione o della creazione esiste e sussiste unicamente in seno alla emanazione o alla creazione, cioè nel finito. Nell'infinito non esiste limitazione. Ma che cos'è questo eterno presente? È un compendio del tutto ed oltre. Il tutto intendiamo dire nel senso più lato di questa accezione. Dunque, tutto è compreso. Le scelte individuali, le varianti e via dicendo. Non può avere significato nell'eterno presente qualcosa che venga a maturazione, qualcosa che progredisca, qualcosa che cresca. Tutto esiste già. Dunque, quello che per voi è passato è presente. Presente è pure il vostro presente, ed il vostro futuro. Tutto è. Anche ciò che voi non sapete ancora di dover scegliere. Ma se dunque tutto esiste già del cosmo ed oltre, nell'ipotesi che adesso ponevo di questo viaggio immaginario, fissando ciò che non è possibile fissare, la partenza da un punto dell'eterno presente per giungere al cosmo, quale significato può avere questo viaggio e quale destinazione? Quale paesaggio troveremmo noi partendo dall'eterno presente per giungere nel cosmo? Se tutto già esiste, appunto, dovremmo fissare la meta del nostro peregrinare. Dovremmo fissare innanzitutto in quale piano approdare, perché voi sapete che il cosmo comprende più piani. E supponiamo di approdare nel piano fisico. Dovremmo fissare in quale punto ed in quale tempo. Perché, poiché tutto esiste già, non troveremmo l'epoca che voi state vivendo e sentendo coercitivamente, ma tutte le epoche. È vero, figli e fratelli? Dunque, noi dovremmo scegliere il tempo e lo spazio. E ponendo di scegliere questo tempo e questo spazio, noi troveremmo ugualmente una staticità del cosmo. Se alla successione dei fotogrammi del piano fisico non ci legassimo, ne troveremmo una serie di situazioni congelate. È vero, figli e fratelli? Se non ci limitassimo in ciascuna situazione, non limitassimo la nostra attenzione a ciascuna situazione e dal moto che queste situazioni avviano, dall'una situazione all'altra, solo allora troveremmo il movimento che voi sentite, che noi sentiamo e che vediamo ora. Dunque, eterno presente e cosmo non sono poi tanto lontani. Per entrare nel cosmo si tratta di limitarsi, limitare la propria percezione alla situazione che si desidera seguire. Ma tutte le situazioni esistono già nell'eterno presente. Se poi volessimo visitare il piano akasico, dovremmo scegliere a quale punto di successione dei sentire noi vorremmo fissare la nostra attenzione, altrimenti egualmente troveremmo una situazione statica, perché il moto quale voi lo conoscete e lo sentite in senso assoluto non esiste. Voi sapete che la successione del piano akasico si chiama passare da un sentire elementare ad un sentire in forma più intensa. Che avviene contemporaneamente per ogni individuo. Perché direte voi? Perché tutto ciò che è, non dico identico, non esiste termine, né analogo né simile, né uguale. Formate voi una parola che compendi tutti questi significati. Tutto ciò che dunque simile o molto analogo o pressoché uguale nel cosmo, tutto questo, tutto quello che mi suggerisce il figlio è equipollente, vibra, agisce, svolge la sua funzione nello stesso modo. Da qui nasce la contemporaneità del sentire nel piano akasico. Se nel piano akasico esistono tante forme di sentire, l'una più semplice, fino a giungere a quella più complessa, che rappresenta il sentire cosmico, se tutte queste esistono nel piano akasico e illusoriamente vibrano, potremmo interessarci anche di che cosa significato ha questo verbo, vibrano, questa vibrazione non può che avvenire contemporaneamente per ciascun grado di sentire. Non vi sarebbe motivo che sentire e più pollenti vibrassero in modo diverso. Due corde di violino che siano accordate sulla stessa nota vibrano all'unisono. E via via tanti sono gli esempi che potremmo fare, ma credo che non vi sia bisogno per comprendere questo concetto. Vibrare che cosa significa? Significa dare un sentimento, si è riferito appunto al piano akasico. Nel piano akasico ogni sentire individuale è presente, di ciascun individuo la gamma completa. Come nel piano fisico, ogni fotogramma rappresentante i veicoli fisici di ciascun individuo è presente, è vero figli e fratelli. Lo scorrere, ho detto, si ha solo se si limita l'attenzione a ciascun fotogramma e al movimento che cui questo fotogramma induce. Così la vibrazione del sentire nel piano akasico avviene in modo analogo. Ogni sentire è presente, ma è per sua natura che preclude, che sfocia in un sentire successivo, che induce ad un sentire successivo. La famosa collana di perle. Ogni sentire è una perla. Ciascun sentire proviene da un sentire precedente, un senso di intensità, e sfocia ad ad un sentire seguente, sempre in senso di intensità. In forza di questo legame, sentire uno alla volta, nasce lo scorrere del sentire nel piano akasico. E come abbiamo visto, dà luogo alla vita di sentire in tutti gli altri piani, di sensazione, di emozione, di pensiero, di sentimento, in tutti gli altri piani, alla vita dell'individuo, in parole povere. Se dunque noi vogliamo scendere nel piano akasico, dobbiamo fissare la nostra attenzione ad un livello di sentire e legarci a quello per seguirne lo scorrere. Ed allora vedremo che l'aspetto del cosmo acquista tutto un significato diverso, una luce assai differente. Mentre prima vedevamo una serie di avvenimenti scorrere contemporaneamente, a secondo l'epoca e lo spazio scelti, adesso non più. Adesso vediamo che tutte le epoche e tutti gli avvenimenti sono ricettacoli di quel sentire e quindi in un certo senso vivono contemporaneamente. Ovvero sia, individui ubicati nei piani cosmici più densi, fisico, astrale e mentale, ubicati in questi piani, in tempi e spazi diversi, sentono contemporaneamente, giacché il sentire equipollente vibra all'unisono. Così Tizio dell'antica Roma vive e sente contemporaneamente al ragionier Rossi della vostra epoca, nel piano fisico e nel piano akasico. Dunque, se a questo punto siamo, quale significato può avere la variante? Se tutto è già, come si può parlare di libertà dell'uomo, dell'individuo? Certo, tutto esiste già, non v'è dubbio su questo. Questa non è un'affermazione, un postulato che noi poniamo. È una deduzione logica, forse di altri postulati, ma certo che ha una sua valida spiegazione. Se l'assoluto è il tutto e niente, Dio non può in qualche modo accrescersi per essere perfetto, non può esistere qualcosa che in qualche modo accresca l'assoluto. Egli è già tutto. Tutto sa, tutto conosce, tutto comprende. Anche le nostre scelte dunque esistono già. Non possono essere ubicate in un tempo ed in un luogo dell'eterno presente, poiché l'eterno presente tutto comprende, contiene il tempo ed è il senza tempo, non è un tempo che si protrae all'infinito, è vero? Ma siamo poi sicuri che dire poiché tutto esiste già, vuol dire che io non ho scelta alcuna? Siamo sicuri che dire tutto è già scritto significa che l'individuo non abbia libertà? È questa, infatti, una deduzione errata. Perché ho detto or ora che Dio non ha ad un certo momento, momento che non può avere, emanato o creato il cosmo. Il cosmo è esistito da sempre. L'inizio e la fine del cosmo sono nell'ambito stesso del cosmo, perché il cosmo è limitato ed ha un inizio ed una fine. Ma non hanno riscontro nell'eterno presente. Ma se Dio avesse emanato il cosmo nel senso che le religioni danno al concetto della creazione, questa non potrebbe essere avvenuta che in un solo attimo. E nell'attimo in cui il tutto avrebbe emanato il tutto, comprese le vostre scelte, le avrebbe emanate quale voi le vivete, non in base ad un suo disegno, ma in base alle vostre scelte. Dunque, non è un sillogismo. Dunque, voi che scegliete, non seguite un disegno di Dio, piuttosto è giusto il contrario. Il disegno di Dio è quello che è in base alle vostre scelte. La cosa, come vedete, è molto diversa. Dire che tutto esiste già non significa dire che l'uomo non ha scelta. Dobbiamo dire che tutto esiste già in funzione ed in virtù delle scelte dell'uomo, dell'individuo. Come voi direte, ma noi ancora non le abbiamo operate queste scelte, non ha alcuna importanza, ripeto, nella mente dell'onniscienza non esistono questi limiti. Tutto è stato fatto secondo un disegno che lascia all'uomo una certa libertà. I limiti di questa libertà voi li conoscete. Ma come può allora esistere una variante se già tutto esiste? Tutto esiste, ma per dire e per essere che l'uomo esista e viva e senta nei limiti della sua libertà relativa, è necessaria che questa questa libertà di fatto si concretizzi nel cosmo. Per dire che l'uomo ha una certa libertà, il tutto deve esistere nella misura di questa libertà. Per dire, per esistere un Kempis che ha la possibilità di fare una scelta, deve esistere nel cosmo un'azione e la sua variante, ovvero sia offrire questa possibilità di scelta, anche se già esiste la scelta che io farò. Allora, voi direte, si tratta solo di salvare la forma, è vero, figlio Guido, ma non si tratta solo di salvare la forma, tanto è vero che, ecco la ragione per la quale sembra di leggere un romanzo di fantascienza, le varianti possono essere seguite indifferentemente dall'una o dall'altra dei due soggetti rappresentati. Che cosa significa variante, figlio Aldo? Significa semplicemente una strada diversa che per giungere ad una stessa meta, anche in senso del traffico, è vero, la variante ad una strada non è che una via che poi laterale, che si congiunge poi proseguendo in un percorso unico. Dunque, noi abbiamo cominciato a parlare delle varianti dalla parte più semplice, cioè quelle varianti così piccole, così identiche, di uguale portata, che sono quelle che esistono per conferire all'uomo la sua libertà pura. E la figlia Franca e il figlio Corrado hanno centrato in pieno il valore di queste varianti. Qualunque esempio può essere valido, qualunque azione può essere limitata, breve, senza significato, tanto forse da passare inosservato, può essere oggetto di una libertà pura dell'individuo, la quale, è vero, figlianella, esiste in tutti i gradi di evoluzione. Naturalmente, poiché per definizione libertà pura significa azione al di fuori di influenza, in misura maggiore questa esiste nell'evoluto, ma anche nell'inevoluto vi sono gesti dovuti alla libertà pura. Qualunque semplice azione nata spontaneamente al di fuori di influenze può essere nata, essere dunque retaggio della libertà pura dell'individuo. Un esempio concreto non possiamo farlo, possiamo farne quanti volete, potremmo capovolgere la domanda e dire: quale azione è dettata e al di fuori dell'egoismo? Fatemi un esempio di un'azione che sia al di fuori dell'egoismo. Qualunque azione può essere al di fuori dell'egoismo o nell'egoismo. La realtà la fa solo colui che vede nella realtà. Quando siamo in tema di esempi, possiamo farne quante vogliamo, perché le aggiustiamo come vogliamo. Quello che certo è che le varianti, cioè la possibilità di compiere un'azione o non compierla, limitatamente ad azioni che rientrano nell'ambito della libertà pura, certo si è che sono azioni di poco conto. Ebbene, vi abbiamo detto che questa possibilità di fare varianti esiste per conferire all'individuo la libertà pura. E i vari tipi di libertà sono necessari per dare all'individuo la coscienza. Ora, perché questa libertà pura non sia una questione di forma e non di sostanza, occorre che realmente e concretamente nel piano fisico esistano due serie di fotogrammi. L'una che mi contempla mentre leggo un libro, l'altra che mi contempla mentre faccio un solitario con le carte. Dico un'azione qualunque, ripetendo che queste due azioni tuttavia possono non rientrare nella libertà pura dell'individuo. Questo l'abbiamo già appurato. Occorre che nel piano fisico esistano queste due serie di fotogrammi. Non solo, non basta, occorre anche che all'occorrenza sia l'una che l'altra possano essere o siano realizzate. Non approfondiamo, poiché dovremmo entrare in una tale complessità, come diceva giustamente la figlia Zoe, degli eventi, che non avremmo la facoltà di seguire con chiarezza. Non approfondiamo come, quando e perché, ma certo si è che entrambe le varianti debbono o possono essere seguite. Cioè, se durante la lettura del vostro libro o il gioco del solitario è presente un'altra creatura, e non è detto che sia una persona, è vero? Ebbene, cioè l'una variante o l'altra è comune ad altre creature al di fuori di voi, ebbene, perché validamente queste varianti esistano ed abbiano un significato, occorre che possano essere indifferentemente seguite dall'uno o dall'altra creatura. Ecco quindi la necessità delle varianti della libertà pura, la ragione della loro esistenza, se hanno uguale peso karmico, se sono di breve durata, se sono di uguale peso, di breve durata, di limitata portata e via dicendo, non importa, sono ugualmente importanti perché affermano e fanno sussistere la libertà pura dell'individuo. E perché questo esista e sussista, occorre che queste varianti possano indifferentemente essere seguite dall'una o dall'altra creatura. Abbiano dunque la stessa facoltà e possibilità di dare un sentire alle creature che in essa sono rappresentate. Noi abbiamo un po' ciurlato nel manico, come si usa dire, quando, parlando di varianti che rientrano nell'ambito della libertà pura, abbiamo posto esempi di varianti che invece non possono far parte di questa libertà pura. Ho detto prima che qualunque azione non possiamo fare un esempio preciso perché, ripeto, è qualcosa che sta al di là dell'azione che definisce se quella azione fa parte della libertà pura o meno dell'individuo. Ma vi sono alcune azioni che non potranno mai rientrare nella libertà pura. È vero, figli? Per esempio, l'azione di bere un bicchiere d'acqua derivante dalla propria sete. Questa azione non viene eseguita al di fuori di una influenza, ma proprio è dettata dall'influenza, quindi deve essere assolutamente, deve appartenere alla libertà spuria dell'individuo. Ecco allora che noi abbiamo portato degli esempi che non potevano far parte della libertà pura, ma vi abbiamo anche precisato questo. Vi abbiamo detto: guardate, questi esempi non possono far parte della libertà pura. Tuttavia il principio rimane valido. Tutte le volte che l'uomo ha possibilità di scegliere, reale significa che esiste una variante. Nella misura di questa scelta, allora, questo abbiamo detto non basta. Occorre che la variante non rimanga come un ramo morto, un testimone muto, ma occorre che questo ramo sia vivo e valido, tanto da essere vissuto al pari di quello che voi scegliete, da altri. Ed ecco quindi la ragione per cui questi rami, che poi si rinnestano, esistono sul piano del sentire, del conferire sentimento, sensazione, emozione, via dicendo, esistono entrambi validamente. Com'è dunque possibile che i conti tornino? Nell'ambito della libertà pura delle varianti, che rientrano nella libertà pura individuale, non vi sono problemi. sono le più semplici, le più facili a capirsi. Sono di uguale peso, di breve durata, di un trascurabile rilievo, per cui è facile capire che i conti, riflettenti anche l'economia del piano fisico, tutti i piani facilmente tornino. Ma le altre varianti delle quali vi abbiamo taciuto? E quali sono le altre varianti? Ripeto, tutte le volte che l'individuo ha la possibilità reale e concreta, non facente parte quindi di quella libertà illusoria che decuplica la libertà individuale, le volte che l'individuo ha una libertà reale e concreta, la possibilità reale e concreta di eseguire, di poter fare un'azione o non farla, dunque anche quelle azioni che rientrano nella sua libertà relativa pura, esiste una variante. Quelle sono le altre varianti. Quando voi avete la possibilità di comprarvi un gelato per combattere l'arsura, oppure e lo comprate oppure non lo comprate, ebbene esiste la possibilità reale di seguire o non seguire quella variante. Esiste viva e vitale la possibilità di seguire o non seguire questo richiamo, questo desiderio, questa necessità, come volete. Ed entrambi i rami sono verdi, vivi, reali, vissuti. Allora direte voi, come possono tornare i conti? Ebbene, in quel caso, poiché entrambi i rami sono esistenti, viventi e di uguale importanza, ebbene, le cose sono fatte in modo che conti tornino. Se dunque è un'equazione matematica, ha detto il figlio Aldo, ebbene, dunque, se un fatto ha un valore negativo, ecco che per che le proporzioni siano rispettate e quindi i numeri di tutti i piani tornino, deve esistere un altro fatto che rechi l'equilibrio previsto al termine degli eventi. Allora, quale significato ha mai seguire questo ramo o l'altro ramo, questa variante o l'altra variante? Vedete come tutto sembra disperdersi, come questo unico cosmo sembra ancora una volta diventato una sfera dalle mille sfaccettature che tutte rispecchiano una storia diversa e che scompongono così la realtà in tante immagini, l'una differente all'altra. Ma questo non è la visione esatta, figli e fratelli, perché il tutto ha una sua unicità e tutto alla fine torna, e tutto alla fine conserva questo carattere unitario. È vero, può accadere che, devo dirlo, un fatto che voi considerate avvenuto in un modo sia da altri vissuto in modo diverso. Che un colpevole visto da centinaia di testimoni in effetti poi sia innocente, che abbia vissuto una variante diversa. Questo non è in contraddizione con quanto ho detto la scorsa volta. Occorre distinguere. Ed allora, come giudicare? Voi stessi avete convenuto che l'uomo non può, non ha gli elementi per giudicare. Ma non sbarritevi in questa realtà che sembra sfuggirvi. Non temete di perdere. Pensate come tutto è stato fatto in modo perfetto. Pensate come tutto è stato fatto nel rispetto di una vostra libertà, anche se questa libertà vi viene concessa in dosi all'inizio piccole e poi sempre più grandi per il vostro stesso bene. Pensate a tutto questo. Pensate a quante cose nuove avete conosciute e che vi sono state date in modo forse incredibile. Pensate a questa realtà con l'R minuscola, quale altro sottofondo e substrato di conoscenze, di fatti, di fattori, di influenze e di eventi diversi nasconde. Ed abbiate la forza di non smarrire la ragione. Pace a voi. Sia con noi e con tutti gli uomini in casa. Meditate, figli, su quanto vi è stato detto anche questa sera. Vi lascio salutando caramente tutti coloro che sono qua presenti e che hanno seguito queste conversazioni in modo costante e coloro che più saltuariamente ci seguono con la presenza, ma sempre con l'interessamento e con il pensiero. Vi benedico. Pace. Thank you.
vi sono coloro che devono venire e coloro che hanno la libertà di scegliere di venire o non venire. Mancano coloro che non devono. Questo fotogramma sarà vissuto certamente da coloro che debbono venire, probabilmente da coloro che hanno la libertà di scegliere di venire. Non sarà vissuto logicamente da coloro che non debbono venire e che qua quindi non sono rappresentati. Pace.
Certo, parlare di smarrimento della ragione può sembrare voler adoperare espressioni forti. Ed in effetti non si darebbe un giudizio errato così dicendo. Ma di, se non proprio il smarrimento della ragione, il smarrimento di questo nuovo modo di parlare, di ragionare, di pensare, si può dire. Non è facile superare quella che era una zeppa. Voi sapete che cosa sono le zeppe. Sono denunce di concetti non completamente compresi, assimilati. Ecco che quando tornano fuori i vecchi interrogativi vuol dire che il concetto torna ad essere avvolto da una lieve nebbia. Le idee non sono più tanto chiare, ma di questo non possiamo farvi certamente un rimprovero. Occorre avere pazienza, occorre cominciare nuovamente a ragionare, a ripetere. Del resto noi non siamo nuovi alle ripetizioni, anche se talvolta le nostre ripetizioni a taluno di voi possono sembrare eccessive. Ecco che invece alla resa dei conti si dimostrano insufficienti. Ripetere concetti già affermati con altre parole può diventare monotono, ma certo non è inutile. Anzi, addirittura direi è poco utile. Non raggiunge quella fattività, quella positività tali da far superare incertezze, oscurità e dare invece quella padronanza, quella chiarezza di idee che sono necessarie a proseguire. Perché vedete, figli e fratelli, noi in questo campo, in questo nuovo insegnamento che abbiamo affrontato, non possiamo limitarci a denunciare delle verità. È vero, figli e fratelli, Vedete che pur facendovi ragionare, pur dandovi gli elementi basilari e lasciando a voi il compito di trarre le conclusioni in modo che questi elementi, a seguito di questa costruzione, divengano tanto parte di voi stessi da essere così bene assimilati, pur facendo tutto questo lavoro, tuttavia, di tanto in tanto, un senso di smarrimento e di segnare il passo vi coglie improvviso. Ora figuratevi se noi ci limitassimo a enunciare dei principi, delle verità, come queste rimarrebbero astruse, incomprensibili e presto dimenticate. Allora, abbiamo cominciato da lontano e abbiamo detto questa serata, a parlare di cose che cadono sotto i vostri occhi, si svolge così come è, perché? E se tutto potesse tornare indietro, tornerebbe a svolgersi nello stesso modo? E vi abbiamo spiegato perché e per come si svolgerebbe nella stessa precisa, identica maniera, pur rispettando le libertà che eventualmente ciascuno di voi ha. E poi vi abbiamo parlato di varianti, vi abbiamo detto di alcuni esempi. Vogliamo porli sul piatto di una stessa bilancia, questi esempi, per vedere se voi li avete ragionati abbastanza. È vero che vi abbiamo in un certo senso detto, parlato di verità pure, e additandovi esempi che non potevano e non possono far parte di quel tipo di verità. Ma vi abbiamo anche dato gli elementi per giungere a quella conclusione. Ma sarà la pigrizia che questa era così affannosa ispira, pigrizia mentale, sarà che l'argomento è il modo di ragionare è nuovo, ma non avete colto ciò che dovevate cogliere. Allora abbiamo parlato delle varianti e di una storiella, di una storiella di un passante che versa l'obolo ad un mendicante, ma che questo fatto costituisce per lui oggetto di variante, per lui passante, tanto che gli può non versare l'obolo, è vero che gli sta tenendo? Mentre abbiamo detto, questo fatto non costituisce variante per il mendicante, seguitemi, tanto che egli, in qualunque modo, qualunque sia la scelta del passante, vive, sente fotogrammi nei quali è rappresentato e gli esiste nell'atto di ricevere la limosina, l'ovolo, è vero? Ora vi erano da fare alcune considerazioni, alcune le abbiamo fatte noi, altre vi abbiamo cercato di farvele fare, ma ancora niente. Abbiamo cambiato tipo, esempio, abbiamo parlato di questa serata e di una serata al cinema, vi abbiamo parlato di preclusione di fotogrammi, vi abbiamo anche detto infine che le scelte della serata riguardano voi e non riguardano coloro che assistono alla serata cinematografica. Insomma, a questo punto, cari fratelli, bisogna un po' mettere insieme le cose, un po' ragionarle, è vero? Insomma, alla fine Io non avrei voluto aggiungere altro se non che vi è stata un'anima generosa che vi ha addirittura dato la soluzione del quesito della serata. Sviluppate quello, portatelo sugli altri esempi che vi abbiamo fatto. E invece no. Bisogna un po', fratelli, collegare questi elementi, porli vicini l'uno all'altro per giungere ad un ragionamento costruttivo e logico. Dunque, se la serata, e tante volte vi abbiamo invitato a meditare su questa serata, sul numero dei presenti e via via, se la serata è quella che è, non può svolgersi che in questo modo, è vero che differenza. Ed è quella che è, per quanto concerne il numero dei presenti, questa serata, pur contenendo questa serata creature, corpo, naturalmente quando si dice creature significa corpo fisico, corpo mentale, corpo astrale, è vero che si dice che le quali hanno un tipo di libertà tanto da rappresentare questa serata per loro una variante ad una loro scelta, pur tuttavia il numero rimane invariato, quello che è e che voi conoscete. Che cosa significa questo? Significa che l'evento in sé della serata è così formato e costituito nei fotogrammi, è vero? Dunque, se per qualcuno di noi che siamo qua, questa serata può costituire l'alternativa ad un'altra azione, ad una serata invece da trascorrersi in casa leggendo un libro, tanto per dire qualche cosa, ciò vuol dire che questo evento di scelta non intacca minimamente il realizzarsi di questa serata. Lo stesso vale per la serata del cinema. Chiaro questo, no? Dunque, che cosa vuol dire? Se io ho la libertà di trascorrere la serata qua con voi o di andarmene ad un cinema, non occorrono dei fotogrammi diversi per quanto concerne la serata del cinema. Intendo dire che se trascorrerò la serata qua, mi immedesimerò, prenderò contatto con i miei cosiddetti veicoli inferiori o con quei fotogrammi relativi al veicolo mentale, all'astrale, al fisico, legati a questi fotogrammi, ed avrò le sensazioni proprie di questa serata, di come essa si svolge, è vero? Se invece la mia scelta mi porterà ad andare al cinematografo, ecco che mi legherò a quei veicoli che sono legati allo svolgimento di una serata cinematografica, la quale rimane tale e quale come deve essere. È chiaro questo? Si trattava di trarre queste conclusioni. Ora, ancora una volta, vediamo che le cose non si complicano come potrebbe sembrare. Mentre in un primo momento di pensare una serata cinematografica quale alternativa di una mia scelta, in un certo senso anche in questo vi abbiamo un po' spronati. Pensare questa serata come alternativa a questa riunione poteva significare avere una serie di fotogrammi diversi della serata cinematografica, nei quali venivo rappresentato come acquistante il biglietto e seduto in sala, oppure invece la serata si svolgeva senza la mia presenza, vi ricordate, miei fratelli? E parlarvi di una serata come questa, la quale ha un numero preciso di intervenuti e perché questo numero è quello che è, significa appunto un po' confondere la causa con l'effetto, il contenuto con il contenente e via dicendo. Insomma, un po' cercare, stimolarvi a ragionare, vedere se i conti tornano, se il criterio, il concetto è lo stesso. Alla fine ci siamo dovuti arrendere, perché effettivamente non è che esistessero molte idee chiare in proposito. Ora, a questo punto, ripeto, vedete di ragionare su questi esempi, su come, su quale diversità di eventi si hanno a seguito di queste varianti. Nell'esempio del mendicante e del donante poteva sembrare che vi fosse due eventi diversi, un evento secondo due versioni, perché la variante si svolgeva in seno al medesimo evento, a differenza della riunione da trascorrersi a casa o qui, e la scelta veniva di fronte al comune denominatore, il mendicante, il denaro, quello che voi volete, è vero, figli e fratelli? Allora ne derivava che se veniva scelta la donazione di un obolo, ecco che poteva sembrare che l'altro evento in qualche modo venisse meno. Poteva sembrare, può sembrare, che questo esempio giustifichi l'altro della serata cinematografica in due versioni, cioè la versione secondo la quale io entro e pago il biglietto, la versione secondo la quale la serata cinematografica si svolge senza la mia presenza. Ma non è così. Il criterio è lo stesso. Che io scelga di versare un obolo ad un mendicante o scelga il rifiuto a questo versamento, l'evento non cambia, né più né meno come se io scelgo di rimanere a casa piuttosto che venire a questa riunione, o se io scelgo di venire a questa riunione piuttosto che andare al cinematografo. Gli eventi dunque, pensate e riflettete, non voglio aggiungere di più perché voglio che siate voi a centrare, a quadrare, a fare chiaro in voi stessi questi concetti. Gli eventi dunque non mutano, figli e fratelli. Si tratta solo di scegliere serie di fotogrammi nei quali io sono rappresentato secondo un'azione piuttosto che secondo un'altra. Ma se io scelgo l'azione di una variante, ciò non vuol dire che sono escluso dall'altra variante. Se io dunque scelgo di vivere e sentire questa riunione, ciò non vuol dire che se vi esisteva un'alternativa a questa riunione in una serata cinematografica, che quella muti volto, muti proporzioni, muti presenze e venuta. Pace a voi.
Ma per durissima la
cronaca.
Ma per durissima. Non nulla, non
Lili Luciana ti deve chiedere una cosa. No, tu mi pure la bellissima
bellissima nella bellissima tante volte la chiedo come vuoi non mi fare una cura che non mi devo toccare quell'acquario se non mi dimenticato io. E poi?
E che fa un grudisco perché?
Cosa? Che per curarti?
Per curarti?
Ti devi curare, poi non c'è mica cose gravi, hai bisogno di una curetta. Insomma, mi toccherebbe sostituire la Maddalena.
Se tu ci vuoi rispondere, se tu ci vuoi rispondere, se tu ci vuoi rispondere.
Che devo dire? Che devo dire? Mi sono tanto, sono tutto.
Sei tutto?
No? Che devo dire? Sono tutto, che devo dire?
Che tu mi devi dire questo, che è possibile sempre. Si può sperare che questo Lorenzo, che va vicino, sia una cosa, insomma, da dimenticare.
Come sapete se... si vede?
Sì.
Si va? Sì, sì.
Dimmi se ritengo, che lo posso dire almeno alla stanza.
Tu devi dire che bisogna che facciano queste cose, queste cure, queste, come si dice, no? Queste, sì, questi anni, queste cure, queste cose qui, che poi invece andrà tutto bene, ci si sa, si fa.
Davvero? Ti posso dire proprio di sì.
Quante volte le devo dire? Sono ben fatti di arrivare tante volte,
fa la vita.
Poi, avanti un altro.
Avanti un altro. Se c'è il figlio malato, si veda se ti puoi dire qualcosa. Io a lui non ti posso portare un pensiero perché non lo conosco, ma posso portare le
stesse una cosa. Chi è questa signora Maselli? Pensa.
Sono collega dello studimento.
Un attacco di male che soffre, ma è una malattia lunga. Si fa fa?
Sì,
lo sopra.
Una malattia lunga, ma...
Sia tranquillo, ma nella scienza.
Non sa che i bambini poi dice qualcosa.
Ah, è perché io so. Sì, non mi funziona la cellula epatica.
Ma non è partito virale quello che avrebbero diagnosticato in primo tempo.
Ma sta in attimo nel molto.
Ma insomma è grave. Sì. Grazie.
Comunque lei è una cellulina che mi sono poco. Mi sembra che sia il suo momento ancora.
No, ma poi dico dovrà continuare ad aspettare il suo momento soffrendo.
Eh sì.
Ah sì?
Insomma, mi sembra che la superi.
Grazie, sì.
Quindi, vuol dire qualcosa dei astronauti che arriveranno qui?
Ah, quali sono? Quali sono?
Sì,
sono la luna. Aspetta, perché sai, mi sembra che
sono
diversi.
Ce ne sono diversi?
No, non mi faccio riferimento. Quali sono questi?
Quelli americani.
No.
Mi sembra di sì.
Ce la fanno?
Sì,
tutti e tre.
Mi sembra ora poi un po'. Perché ce ne sono diversi, perché ce ne state diversi questi viaggi sulla luna.
Sì.
Quello è il
terzo.
mi sembra proprio di sì.
L'hai visto a Meriggi?
Ah, Aldina, signor Crescino.
Che Aldina? Mi dici qualcosa della mamma appoggio imperiale?
Ma Aldina.
Ma se tu mi vai vicino a Lorenzo, che ti vede?
Sì.
Davvero, eh? Allora vai a fargli un prendere.
Anche la limonina.
Andrò. Ecco, è bello guardare tutti. Tanti passami a tutti.
No, no, no. Tanti passami a tutti.
Non hai mangiato lo sfruttimento?
Oh sì, va bene, lo riferiremo. Non hai mangiato niente stasera?
No.
Niente.